amore e fantasia.
Bentrovati, buongiorno, benvenuti in questo nuovo spazio, terza puntata di Pane, Amore e Fantasia. Io sono Michela Daghini, una puntata che attraversa l'infanzia oggi, i territori dell'infanzia, della memoria e dell'identità, non solo come stagione della vita, l'infanzia, ma come sguardo sul mondo per aprire prospettive inaspettate. E lo spunto è un piccolo capolavoro della letteratura del Novecento che è appena tornato in libreria. A poco più di un anno dalla scomparsa di Peter Bichsel è arrivata in libreria una nuova edizione di un classico assoluto che sono le storie per bambini uscite per Casa Grande, racconti solo apparentemente semplici nei quali lo sguardo sulla realtà si sposta e la prospettiva cambia e quello che sembrava familiare torna a sorprenderci proprio come quando eravamo bambini. Questo ci porta anche naturalmente a pensare al nostro approccio alla vita, quanto sia importante, bello conservare il bambino che è in noi in tutti i sensi. E da qui partiremo per parlare di molti aspetti quindi dell'esistenza visti attraverso la poetica e la filosofia di Bichsel, naturalmente, e dei nostri ospiti, che sono due ospiti straordinari, una delle voci più autorevoli della critica letteraria, Marco Belpoliti, giornalista e scrittore che firma un testo in questa nuova edizione delle storie per bambini, e una figura di riferimento del pensiero contemporaneo europeo che è la filosofa Michela Marzano, molto attenta all'infanzia, all'età di passaggio, all'adolescenza, ha scritto molto su questo, ha lavorato e ha anche scritto due libri proprio su questi temi, è editorialista di Repubblica e la raggiungiamo a Parigi dove insegna all'Université Paris Cité. Pane, Amore e Fantasia si apre in musica come sempre, questo è un piccolo gioiello, molto semplice, molto pulito, un duetto di voci molto raffinate, sostenuto solo da una chitarra acustica e che ha davvero il profumo dell'estate e anche delle colline toscane. Ci porta proprio in Toscana a spostare lo sguardo, dicevamo, anche per meravigliarsi, per gioire delle piccole cose. E questa è una canzone luminosa e leggera che celebra proprio le piccole cose, i piccoli gesti, le mezze parole, parla di incontri, di possibilità, di quel qualcosa che nasce fra due persone prima ancora che possa avere un nome. Due voci, dicevo, eccezionali, un maestro di eleganza e contaminazioni musicali e una sofisticata interprete americana considerata una delle migliori voci jazz della sua generazione. Il brano è ancora più magico accompagnato da questo video che ha un sapore cinematografico proprio ambientato. Forse Marco Polina già intuisce perché è un video meraviglioso e vi invito a vederlo perché è realizzato per l'esecuzione live del The One Show, il celebre programma della BBC nel 2020 quando non si poteva uscire, ed è girato sotto il portico di questa splendida villa Le Fontanelle sulle colline toscane, appunto, con una vista panoramica mozzafiato nell'area di Careggi, per chi conosce la zona toscana, da anni terra eletta di Sting, qui con la bellissima Melody Gardot. La chitarra è quella di Dominic Miller, storico chitarrista di Sting.
Something, I'll be everything you wanted. I could bring you real comfort, give you a break from loving. I'm trying more than just a little. I wanna meet you in the middle. Reading you is like a riddle. I really wanna figure you out.
Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. We're rushing into something new, but we're keeping it focused. A little something, the melody you keep on humming, a feeling.
could be a little something.
We could be a little something. Mm-hmm. We could be a little something.
Che meraviglia! E a queste due voci splendide, queste colline toscane, si aggiunge questa informazione che mi ha dato Marco Polina, che per 200 euro si possono andare a cogliere le olive, gli uliveti del grande e meraviglioso Sting. Quindi immagino andranno in beneficenza, naturalmente, insomma, però deve essere un'esperienza abbastanza unica. C'è un momento poi dell'infanzia fatto di racconti sussurrati, di fiabe, di sogni che iniziano a prendere forma. A quel mondo si ispira Ed Sheeran in questo brano scritto per sua figlia, che è Sandman, che nella tradizione popolare, soprattutto anglosassone, è questo personaggio che si reca nelle stanze dei bambini la sera e sparge un pizzico di sabbia magica sugli occhi dei bimbi per accompagnarli e nel sonno. Questa è una ninna nanna tenera, immaginifica, un'altra perla di questo talento britannico che non ne sbaglia una, Ed Sheeran.
You were loved before you had a right. Every day that love just multiplies. Daddy made your bed and your lullaby. Mama made the mobile in the sky. Loving you is easy, but life will not always be. Fall into the world of your song. Whatever you feel can never be wrong. Come along for the ride, and in a shake of the lamb's tail we'll go. Be still now, close your eyes and dream. Hanging out with the Sandman, you look so sweet, my child. Hanging out with the Sandman, though there's rain outside, you'll be warm and dry. The thunder and the lightning won't hurt you now, so go to sleep, my love, hanging out with the Sandman. Chocolate-covered roof and candy cars, rainbow sugar river we can sail upon. Marshmallow books and strawberries, snowmen made of ice cream. Over the flower fields we'll fly, we'll count the fish in the sky. Honeybees and birds sing your song. Whatever you feel can never be wrong. Come along for the ride, and in a shake of a lamb's tail we'll go. Be still now, close your eyes and dream. Hanging out with the Sandman, you look so sweet, my child. Hanging out with the Sandman, though there's rain outside, you'll be warm and dry. The thunder and the lightning won't hurt you now, so go to sleep, my love, hanging out with the Sandman.
shook at the lamb's tail will go. And be still now and close your eyes and dream. Hanging out with the Sandman, you look so sweet, my child. Hanging out with the Sandman. But though there's rain outside, you'll be warm and dry. The thunder and the lightning won't hurt you now. So go to sleep, my love. Hanging out with the Sandman. We're hanging out with the Sandman. We're hanging out with the Sandman. We're hanging out with the Sandman.
Vai a dormire, figlia mia, a incontrare The Sandman, Hanging Out The Sandman, che nella tradizione popolare, lo dicevamo, questo misterioso personaggio che sparge un pizzico di sabbia magica sugli occhi dei bimbi per accompagnarli nel sonno. Ed era davvero dolcissima questa Ninna Nanna di Ed Sheeran. E allora iniziamo il nostro viaggio oggi con questa meraviglia assoluta della letteratura del Novecento, Storie per bambini, dello scrittore svizzero Peter Bichsel. Lo dicevo appena tornato in libreria per Casa Grande, un libro di racconti apparentemente semplicissimi ma che nascondono una filosofia di vita immensa. Uno scrittore che ha conquistato fama mondiale, sappiamo, già negli anni 60, è entrato anche in Germania nel leggendario gruppo 47, ne parla anche Alessandra Iadicicco sulle pagine della Lettura Oggi. Questa nuova edizione ha una postfazione di Giovanna Zovoli, è un testo intimo, direi, è molto bello, scritto da una delle voci più autorevoli della critica letteraria contemporanea, scrittore, saggista, noto, insegna all'Università di Bergamo, è fondatore e direttore della nota rivista culturale online Doppio Zero, allievo di Umberto Eco e celebre per essere uno dei massimi esperti e studiosi di Calvino e di Primo Levi. Scrive su Repubblica, benvenuto a Marco Belpoliti, buongiorno.
Buongiorno, sì, un corso sonoro veramente eccessivo per parlare di Bichsel, che è così semplice. Ecco, bisogna un po' scendere e salire, ecco, perché Bichsel è uno scrittore, per dirla alla Calvino, insomma, che sale sugli alberi e non scende più, ecco, cammina non proprio in mezzo alle nuvole, ma insomma in mezzo al cielo, dove si allargano questi rami della letteratura.
Che bello, e ci hai riportato subito con i piedi per terra, essenzialità, come nella scrittura di Bichsel. Da colleghi giornalisti ci diamo del tu, Marco Belpoliti, certo, per questa chiacchierata. Dove ti raggiungiamo oggi? Dove ti trovi?
Sto sotto il Monte San Genesio, che è l'ultimo pezzo di Brianza, che è una Brianza lecchese, che tutti pensano che magari la Brianza stia tra Monza, al massimo Como, Cantù, insomma no, ce n'è proprio un pezzettino, è un monte alto, siamo poco meno di 900 metri, insomma, e sto vicino a un bosco.
Che bello, quindi sei nella natura. E partiamo proprio da Bichsel, naturalmente. Sappiamo che lui, prima di dedicarsi del tutto alla scrittura, ha insegnato per 10 anni alle elementari e per questa storia ha deciso di darsi una regola ferrea, che era quella di usare solo parole che un bambino di 9 anni potesse capire, comprendere. Il risultato è questa lingua che Giovanna Zovoli nella postfazione definisce semplice, nuova e imperfetta. Prima di entrare nel merito, però, vorrei chiederti perché ami questo libro e perché leggerlo, Marco Belpoliti?
Sì, intanto è un libro sorprendente, direi abbastanza un unicum, anche se la scrittura di Bichsel è modellata su questa, diciamo, semplicità, presunta semplicità, perché essere semplici è più difficile che essere complicati, perché noi siamo complicati, scriviamo in maniera complicata, per arrivare alla semplicità serve molto molto lavoro. Ecco, leggerlo perché ci racconta che cos'è la vita quotidiana. Ce lo racconta attraverso delle storie, apparentemente delle favole, sono delle favole contemporanee, insomma, ricorda Rodari, ricorda tanti altri scrittori che hanno intrapreso questa strada, ma in Bichsel c'è una dolcezza che si mescola alla malinconia, che direi che è un sentimento quasi necessario di questi tempi in cui noi guardiamo affacciati alla finestra questo mondo anche lontano da noi, Gaza, lo stretto di Hormuz, quello che accade ai confini dell'Europa attuale in Ucraina, e quindi guardiamo da distante qualcosa di insensato, e Bixler ci aiuta a vivere l'insensato che è nella nostra vita, che è un insensato semplice, con dei personaggi paradossali, quasi dei piccoli personaggi mitologici, perché ciascuno di loro senza nome, è la loro professione, la loro età che determina il soggetto che viene raccontato. Quindi è qualcosa che oggi ci aiuta a vivere un po' meglio.
Ci aiuta a vivere un po' meglio, e poi ne leggiamo anche qualche passaggio per dare l'idea anche a chi magari non si è ancora avventurato nella lettura di questo piccolo gioiello. Parlavi di paradossi, un paradosso che attraversa l'opera di Bixler, questa in particolare. Lui ha scritto queste storie appunto pensando al linguaggio dei bambini di 9 anni, eppure sono tutti personaggi anziani, un po' dimenticati, un po' soli, che hanno perso ogni ruolo sociale. Non sono più mariti, non sono più padri, non sono più dei professionisti, non lavorano più. E l'infanzia in Bixler si specchia in qualche modo profondamente, forse nella vecchiaia. Cosa hanno in comune il bambino e l'anziano che ha perso tutto?
Beh, il primo, il bambino, è tutto ma non ha niente, perché è la vita nata, è la vita sorgiva, è la vita che ancora deve distendersi in questo rotolo, in questa strada che è la vita. Dall'altro c'è chi non è più nulla, perché è uscito dalla professione, la pensione, il pensionamento, la perdita della relazione sociale, e forse anche a volte la solitudine, è un mondo sempre più abitato da anziani, sempre meno da bambini, ma i due estremi si toccano. Ecco, ha fatto tutto, tutto quello che poteva fare, bene, male, grande, piccolo, importante, irrilevante, ma ha fatto tutto, e cosa gli resta? Gli resta solo la propria vita, la nuda vita che è quella dell'anziano. E quindi è un personaggio che come bambino è disponibile per lo scrittore, per qualsiasi cosa, per qualsiasi follia, ma follia dolce, follia ragionata, imprevedibile, come un bambino che gioca. Ecco, anche questi anziani che sono in questi racconti, alcuni, insomma, quello che impara a memoria tutti gli orari dei treni, ma non è mai salito su un treno, sono come dei bambini, sono innocenti.
Bello, l'innocenza, quindi come filo che unisce la prima età e quella invece più avanzata. Tra l'altro hai già toccato due grandi temi anche della tua personale poetica, che sono la solitudine e la malinconia, poi c'è anche il silenzio. So che sono dimensioni universali che attraversano anche le tue opere, ti ispirano, a cui tieni molto. Vorrei entrare nella lingua, nell'immaginario fantasioso di questo testo, di queste storie, leggendone un passaggio, se sei d'accordo.
Certo.
E nel racconto La terra è rotonda c'è questo personaggio di 80 anni che decise di alzarsi dal suo tavolo e camminare sempre dritto per provare che la terra è sferica e ritornare alla fine al suo stesso tavolo. E inizia così. Un uomo che non aveva più niente da fare, non era più sposato, non aveva più figli di cui occuparsi né lavoro, passava il suo tempo ripensando a tutto ciò che sapeva. Non si accontentava di avere un nome, voleva anche sapere esattamente il perché e il per come. Sfogliò quindi per 10 giorni interi dei vecchi libri finché vi trovò il suo nome. Poi mise insieme tutto quello che sapeva e ne sapeva quanto noi. Sapeva che ci si deve lavare i denti, che i tori attaccano se vedono della stoffa rossa e che in Spagna ci sono i torieri. Sapeva che la luna gira attorno alla terra e che la luna non ha una faccia, che quelli che vediamo non sono occhi o nasi, ma crateri e montagne. Sapeva che ci sono strumenti a fiato, ad arco e a percussione. Sapeva che si devono affrancare le lettere, che si guida stando a destra, che bisogna usare le strisce pedonali, che non si deve far del male agli animali. Sapeva che per salutarsi ci si dà la mano, che quando ci si saluta si toglie il cappello dalla testa. Sapeva che il suo cappello era di feltro e che i peli li producono i cammelli, che ci sono quelli con una gobba e quelli con due, che quelli con una gobba si chiamano dromedari, che ci sono i cammelli nel Sahara e che c'è la sabbia nel Sahara. Questo lo sapeva. L'aveva letto, glielo avevano raccontato, l'aveva visto al cinema. Sapeva nel Sahara c'è la sabbia, non c'era mai stato ma lo aveva letto, e sapeva anche che Colombo ha scoperto l'America perché ci credeva. La terra è rotonda, lo sapeva. Sapeva che se si va sempre dritto si torna dopo giorni, settimane, mesi e anni allo stesso posto, e se ora si alzasse dal suo tavolo e partisse arriverebbe più tardi dall'altra parte del tavolo. Insomma, poi alla fine decide di partire, vede che davanti a sé c'è la casa del vicino e deve scavalcarla, poi c'è il bosco e deve tagliare gli alberi, poi ci vuole un carretto per gli attrezzi per scalare la casa e tagliare gli alberi, poi ci vuole una gru per spostare tutto, una barca per portare gli attrezzi, i carretti. E insomma, dopo poco tempo si ritrova così e dice: dunque aveva bisogno soltanto di 2 gru, 8 carretti, 4 barche e 9 uomini. Sulla prima barca ci va la gru piccola, sulla seconda barca ci va la gru grossa, sulla terza ci vanno il primo e il secondo carretto, sulla quarta barca ci vanno il terzo e il quarto carretto, e quindi aveva bisogno ancora di una barca per il quinto e il sesto carretto. Insomma, un'impresa titanica già dall'inizio questo viaggio, una fatica immane, dice, che in realtà non ha nessuno scopo pratico se non il viaggio in sé. Come lo commenti, Marco Belpoliti?
Diciamo, sì, questo, c'è questo elemento della paradossale, però è un aspetto, questo del paradosso, che ciascuno di noi ha. Poi, dato che siamo persone in genere, non tutti, senzienti e ragionanti, razionali in qualche misura, cominciamo a vedere che questa volontà infantile di fare il giro del mondo ritornando al punto di partenza che ha questo signore è insensata, perché davanti a noi ci sono le case, gli oggetti, i boschi, poi ci saranno gli oceani.
Sì, perché lui vuole andare sempre dritto.
Sempre dritto. Allora, nessuno va mai dritto. Tra l'altro, nessuno di noi cammina dritto. Se si dovesse disegnare, ha scritto uno studioso di geometria, il percorso composto, creato insomma dalle nostre gambe, sarebbe una sinusoide, cioè sarebbe una forma un po' arrotondata, perché comunque la vita è rotonda. Questo lo spiega bene Bixel, che la vita non è mai fatta di angoli acuti, o anche neanche di angoli ottusi, che peraltro andrebbero bene, insomma, ottusi come siamo un po' tutti, è fatta appunto di cose tortuose. Anche scrivere, la stessa scrittura, diciamo la scrittura corsiva, è fatta tutta di volute, di curve, di arrotondamenti, di svolazzi, ecco. E quindi è una scrittura, descrive perfettamente, insomma, il nostro modo di procedere e di ragionare, che 90 volte su 100 assurdo, e però con questa assurdità viviamo ogni giorno e ci facciamo compagnia.
E questo ci porta dritti anche alla tua descrittura. In Pianura, che è uno dei tuoi ultimi libri, descrivi un territorio piatto dove l'unica coordinata è un orizzonte mobile che si sposta con noi, è sempre lontano in realtà. E nel tuo ultimo libro, Nord Nord, tra l'altro lo ricordo, finalista premio Campiello lo scorso anno 2025, che è questo viaggio geografico e letterario che parte dalla Pianura Padana e risale verso l'Europa esplorando un po' il concetto, il fascino del Nord, ci dici che il Nord è un concetto relativo perché c'è sempre un pezzetto più a nord da raggiungere. Ecco, cosa c'è dietro a questa necessità di metterci in cammino in fondo senza l'ossessione di un traguardo?
Beh, perché il senso del cammino è il camminare, non è la meta, anche se poi insomma quando si va in montagna, si fa trekking o si fa qualche cammino attraverso l'Europa, se non ci si pone delle mete non si arriva, ma insomma, però questo è un trucco, ecco, oggi arriverò fino lì e vado, oggi salgo fino a quel rifugio, però il senso del camminare è proprio nell'andare. Ecco, la meta è siamo un po' come quegli asini di una favola che il padrone gli mette la carota davanti legandola a un bastone che è legato all'asino, e quindi l'asino continua a cercare la carota è sempre più in là, insomma non la raggiungerà mai. Ecco, ci poniamo spesso anche traguardi o mete un po' irraggiungibili, ma se non facessimo così non saremmo neanche molto umani. Diciamo che Bixel dà un senso con questi racconti, diciamo, questo fallimento quotidiano che è la nostra esistenza. Sono racconti anche che hanno una loro tristezza, anche un loro dolore, una loro malinconia. Ecco, tu prima citavi appunto Pianura, che è un libro intriso di malinconia, perché la malinconia è proprio parte della vita in pianura, insomma, questo non raggiungere mai l'orizzonte, camminare. E poi tutte le figure, diciamo, letterarie, insomma, degli scrittori che ci hanno preceduto sono molto, molto malinconiche.
Quindi la malinconia che in qualche modo nella letteratura può anche dare sollievo e forse anche a qualcuno di noi. Facciamo un salto temporale. Nel saggio che hai scritto per questo libro di Bixel, Storie per bambini, è un testo che risale al 2000 ed è riproposto oggi in questa edizione da Casa Grande, fa un accostamento che trovo folgorante. Scrivi che le storie di Bixel danno sollievo proprio come le fotografie di Luigi Ghirri o le avventure dei narratori delle pianure di Gianni Celati. E questo ci permette in qualche modo di unire i puntini. C'è una sottile malinconia che unisce la Svizzera ordinata di Bixel, la nebbia padana del tuo pianura, dove evochi anche questo sentimento del Magone, il groppo in gola, della Bassa, e i boschi della Brianza, del tuo nord-nord. Cos'è la malinconia e come la affronti? So che tu la ami.
Allora, non so se la amo fino in fondo, perché in certi giorni la malinconia ha a che fare con la tristezza, e la tristezza ha a che fare anche con qualcosa di depressivo, però diciamo che ormai direi che uno su tre si sente depresso, anche se poi non è la depressione in senso clinico, che quella è veramente pericolosa, difficile da gestire, che provoca molta sofferenza. È un piccolo dolore, è il desiderio di raggiungere qualcosa che non si raggiunge, qualcosa che non c'è. Ha a che fare con il sogno, con l'immaginazione, perché come la noia, e come sanno i bambini, è stimolatrice di visioni, di immaginazioni, di cose che non ci sono, si vedono cose che non ci sono. Anche la malinconia, che è vicina alla noia, sono molto confinanti. Si diventa malinconici quando si è noiosi o annoiati, ecco. È qualcosa che si aspira, cioè come un oggetto che non si trova, ecco, qualcosa che si sa più o meno com'è, non si sa bene come si chiama, ma è quello che si vuole desiderare e si cerca di raggiungere, ma non c'è, è lontano, si allontana, proprio come quell'orizzonte che nelle grandi pianure, insomma, nella nostra piccola grande pianura padana, è sempre uguale, è quel luogo dove la terra e il cielo si toccano, tu cammini e quello si sposta continuamente. Ecco, la malinconia però è indispensabile per vivere.
E come la affronti la malinconia?
Cercando a volte di seguirla e a volte di farla passare, distraendomi, pensando ad altro, scrivendo, facendo dei lavori manuali, camminando, telefonando agli amici, insomma, qualcosa che mi consola, ecco, un po' come le storie che vengono anche un po' da quelle di Bixel, di Celati. Sono storie struggenti, a volte fallimentari, ma ci consolano dei nostri piccoli, grandi fallimenti, ci ridimensionano, ci danno un senso di stare al mondo in un luogo che è immenso. E noi siamo piccoli, piccoli come le storie per bambini di Bixel.
Marco Belpoliti, un altro grande protagonista dei tuoi libri e di questo Bixel è il silenzio, e c'è anche la noia di cui ti chiederò dopo. Nel racconto L'uomo che non voleva sapere più niente, il protagonista si chiude in casa al buio, stacca il telefono perché non vuole più essere invaso dalle informazioni, non vuole sentire nessuno. Poi va allo zoo, vede un rinoceronte immobile e nota che l'animale pensa così lentamente che appena gli viene in mente qualcosa si mette a correre e se lo dimentica. E dice: il mio rinoceronte pensa troppo lentamente ed è bene che sia così. Abbiamo bisogno forse del pensiero lento di quel rinoceronte, Belpoliti?
È sempre più difficile avere pensieri lenti. Oltre ai rinoceronti, sicuramente gli alberi. La natura dei pensieri lenti, la quercia che ci mette tanto a crescere e fa quegli anelli, insomma, che a volte in certe querce americane arrivano anche a centinaia. Ecco, è difficile andare lento perché io sto parlando attraverso uno smartphone, lo smartphone della mia persecuzione. Adesso mentre parlavamo è suonato già due volte, sono arrivate due telefonate, ci sarà qualche messaggio su WhatsApp e via ancora. Allora, il mondo di Bixel era un mondo più lento del nostro, il mondo che verrà sarà ancora più veloce, un mondo istantaneo. Ecco, come resistere? Intanto resistiamo perché siamo mortali e quindi siamo finiti. A un certo punto finisce la vita e quindi questa velocità avrà una sua fine. Quindi diciamo, purtroppo non c'è più quella adesione religiosa, penso a tutte le religioni che pensano questo, alla morte, dal cristianesimo al buddismo. Cioè una riflessione sulla nostra limitatezza, sulla nostra finitezza. E tutti gli oggetti che noi produciamo dovrebbero essere per sempre, invece come le lavatrici o la lavastoviglie che ho comprato 10 anni fa sono già pensate per finire, ecco. E quindi diciamo che questo pensiero della fine, ecco, se dovessi scrivere un racconto adesso alla Bixel lo dedicherei alla lavastoviglie.
La lavastoviglie è programmata per essere obsoleta presto, al più presto.
Noi, come noi, siamo obsoleti. Dopo una certa età si diventa obsoleti. Si è dei dinosauri, ecco, come i personaggi di Bixel. Sono tutti dei dinosauri. Non poteva che andare lì, in quella zona del paradosso. Intanto perché c'ha una doppia marcia. C'è l'anziano, diciamo, obsoleto, e c'è la lingua del bambino. Quindi fa un movimento che non si potrebbe fare se il protagonista fosse un bambino e usasse la lingua dell'anziano. Oppure no, oppure ci sarà qualcuno che ci ascolta che magari avrà l'idea adesso, stimolato da questa osservazione bizzarra, di scrivere alla rovescia, cioè parlare di un bambino usando una lingua d'anziano.
È molto divertente, devo dire, in alcuni passaggi è proprio esilarante, anche solo per la fantasia che ha nell'inventarsi queste situazioni, dal signore che decide di, siccome la vita è sempre uguale, decide di cambiare il nome delle cose, così non dormirà più nel letto ma dormirà nel tavolo, così la scrivania diventerà una sveglia e tutto avrà un'aria di novità. Quindi in qualche modo c'è una ricerca della sconfitta, della noia, o comunque di abitare la noia in modo nuovo, e appunto decide di inventarsi un linguaggio tutto suo perché le giornate sono tutte uguali e così cambierà tutto, anche se poi purtroppo inventerà questo linguaggio nuovo ma poi rimarrà isolato perché nessuno lo capirà.
Tutte le persone che vanno al limite lo incontrano, questo limite, e il limite è qualcosa che è anche una mancanza, ecco. È un ragionamento al limite, si dice, sì, va bene, un ragionamento al limite, spingiamoci fino lì e dopo, e lì cosa c'è? Ecco, però è necessario anche questo, diciamo letterariamente necessario. In realtà noi sappiamo che questa scrittura di Bixel è una scrittura molto lavorata, molto pensata, molto rifatta, molto corretta, molto rivista. E quindi diciamo, in realtà Il libro non si rivolge ai bambini, si rivolge agli adulti, si rivolge al bambino che c'è nell'adulto e quindi porta con sé appunto questo elemento del limite, perché il bambino è un illimitato, si sente potrebbe fare qualsiasi cosa. L'adulto sa che non è così, ha esperito nella sua vita che a un certo punto c'è un limite che non si può varcare. Questo limite è appunto... Leopardi l'ha raccontato così bene, la morte, il pensiero ritornante, il pensiero ossessivo, ma anche ogni limite ci spinge verso l'illimitato e quindi cerchiamo di scavalcare con la poesia, con la letteratura, con l'arte visiva, con la pittura, insomma questi limiti.
Anche in L'America non esiste, il re di Spagna si annoia ferocemente nel tran tran della vita di corte, anche qui torna l'idea di noia, no? In questa vita di corte dove gesti e parole si ripetono identici al giorno precedente. E so che per te la noia è in realtà un valore fondamentale perché è un motore generativo, è la spinta più potente che ti porta a creare o a scrivere. Mi ricordo che l'hai detto, non so se è ancora così, ti mette in moto appunto.
Ci si annoia soprattutto da ragazzi, da adolescenti. Penso alle ore di lezione in attesa della campanella e non passano mai. Uno comincia a contare, conta e conta, ma quando arriva questo suono della campanella non smette, questa lezione non finisce più. La noia non è soltanto e non è tanto un vuoto, la noia spesso è un pieno, può essere un pieno, ecco, qualcosa che è troppo riempito. Invece vorremmo stare in una pagina bianca perché è la potenzialità dello scrivere, dell'inventare, però c'è anche il terrore del bianco, del Moby Dick, la balena bianca, la pagina bianca su cui scrivere. Ma adesso che cosa scrivo? Che frase ci metterò? Da dove comincio? Quindi, diciamo, è una vita di tormento quello dello scrittore che è un eterno adolescente, insomma, aspetta la campanella. Quando mi chiameranno, premieranno questo libro, potrò andare in televisione, parlare alla radio, mi chiederanno, mi faranno tante domande. Ma quando succede? Ecco, Bixel ci racconta anche il quando succede, che è un non succede, aspettiamo. È l'attesa, l'insopportabile attesa. Ho appena mandato un WhatsApp, non mi ha ancora risposto. Gli ho scritto una mail, è passato già un'ora, è passato un giorno, ma non mi ha ancora risposto. Ecco, la noia ci abita, la noia è l'attesa dell'attesa.
Tu per un WhatsApp, per rispondere, fai passare anche un giorno, non è che ci fai proprio tanta attenzione. Marco Belpoliti.
Dal fatto che facendo questo lavoro di doppio zero, molti ormai scelgono di non mandarti delle mail che uno può anche aprire il computer, dato che lo smartphone uno ce l'ha in tasca e se c'ha la suoneria accesa fa un clic, fa un suonino, ti avvisa, ehi, sono arrivato, clic, clic, e quindi...
E tu fai finta di niente.
Ma dipende, a volte ne senti uno, due, poi hai riposto il cellulare magari lontano da te e poi dopo uno ti chiama in casa e dice no, ma c'è da fare questa cosa, hai messo su l'acqua per la pasta asciutta, c'è quello delle bottiglie dell'acqua minerale, gli hai risposto, oppure mille cose che si intromettono l'una dietro l'altra in una catena infinita ogni giorno e quindi... Vado, se non apro bene e non so dove è arrivato il messaggio. Io non ho i social, ma se ne avessi avrei almeno 5-6 oltre alla mail e a WhatsApp di cose da guardare. Quindi è un'ossessione continua.
Poco fa parlavi anche degli aspetti della natura e adesso ti trovi nella casa che hai scelto, che avete scelto, che è proprio immersa nella natura. La noia non la vogliamo, non la conosciamo. Tu in pianura però parli della noia necessaria di Luigi Ghirri e in Nord-Nord ti muovi in silenzio tra piccoli animali, anche osservando con stupore, forse lo stupore anche dell'infanzia, uno stupore non specialistico, coccinelle, pipistrelli o lombrichi. Che ruolo ha la, la natura nella tua vita?
Allora, noi umani siamo natura, prima di tutto.
Giusto.
Cioè, la separazione tra natura e cultura non c'è più. E, beh, insomma, diciamo che questi animali che tu hai citato, che sono presenti nel libro, sono stati un po' una sorpresa. Sono animali, diciamo, non sono solo gli uccellini che adesso si sentono anche. Adesso più ci sarà caldo, meno li sentiremo, li sentiamo la mattina quando è molto fresco. Ci sono le rondini, ci sono i passeri, ci sono i corvi con il loro crac crac che hanno invaso le città e non solo i nostri boschi, e stanno vicini agli uomini. Ecco, sono, diciamo, piccole scoperte fatte nell'arco di qualche tempo e quindi, come dire, sono entrati come piccoli personaggi dentro queste storie, insomma. Sono io e sono anche l'altro da me, ecco, non sono un pipistrello, non ragiono come un pipistrello, non so come pensa un pipistrello, anche se un famoso filosofo ha scritto un libro cercando di immaginare come pensa un pipistrello. Non ci arrivo, non so come pensa un albero, perché ci dicono gli alberi pensano e dialogano attraverso dei messaggi. Tutto è semiotica intorno a noi, ecco. Tutto è un andare e venire di messaggi. Il cielo, le nuvole, la loro forma, insomma, siamo invasi.
Siamo invasi e siamo natura, come giustamente hai detto. Per chiudere, Marco Belpoliti, ancora ti pongo questa domanda in modo più conclusivo, perché leggere storie per bambini di Peter Bixell, visto che ne abbiamo parlato, c'è un testo che tu hai dedicato a questo libro, è del 2000 sul Manifesto e viene appunto pubblicato ora in questa nuova edizione delle storie per bambini. Perché leggere Bixell e perché queste storie per bambini? O anche un'altra opera che apprezzi in modo particolare?
Ma al mondo ci sono più zie che lettori, è un altro bellissimo, il primo che avevo letto.
I titoli sono bellissimi.
Sì, il lettore e il narrare, che era stato piuttosto importante, oppure in fondo alla signora Bloom piacerebbe conoscere il lattaio, e per concludere il virus della ricchezza, poi ce ne sono altri che Casa Grande ha ripreso, una volta erano pubblicati dalla Marcos e Marcos, adesso diciamo è tornato a casa, nel senso che è uno scrittore svizzero e la Svizzera ha tantissimi bellissimi scrittori, io ne ho due qui dietro di me, insomma, che Dürermatt e Max Frisch, insomma, che per me sono state due colonne del mio apprendimento letterario e che sono così importanti, così strani e appunto così svizzeri, che è una patria con tante lingue e quindi per ogni lingua c'è una testa diversa.
Marco Belpoliti, ascoltarti è sempre un viaggio straordinario. Ricordo ai nostri ascoltatori, in auto o a casa, in libreria c'è Storie per bambini di Peter Bixell, ne abbiamo parlato, è ripubblicato da Edizioni Casa Grande, lo abbiamo detto, e se appunto volete continuare a perdervi in questa meravigliosa bussola sentimentale, non perdetevi anche Pianura e l'ultimo bellissimo Nord Nord di Marco Belpoliti, entrambi per Einaudi. Grazie mille Marco e buon cammino verso il tuo prossimo Nord.
Grazie. A presto.
E noi continuiamo in musica con un brano che ci ricorda anche quanto è bello conservare il bambino che c'è in noi, quello un po', un po' più irriverente, a volte stupidotto, scherzoso, a cui piace ridere come con questi due amici, Paolo Iannacci e Claudio Bisio.
Quindi, cos'è che ci fai sentire? Piacerebbe una roba in si bemolle se ce l'avessi. Ti piace questo?
Mi piace la gente che quando saluta ti stringe la mano, sorride e non sputa. Mi piace mia figlia che è timida e tace. Mi piace mio figlio e tutta la sua specie, che quando si incazza qui non c'è più pace, neanche se gli dici c'hai ragione te. Mi piace dormire, adoro i divani. piace un po' meno menare le mani. Mi piace restare attaccato al presente. Mi piace nascondermi tra quella gente che parla senza dire niente. Saltar fuori all'improvviso e gridare. E non ti accorgi che sono qui. Nudo sì, sperando tu mi veda così. Romantico, in cerca dei tuoi sì. No, non importa se ti chiedi perché tocca proprio a te. Vai da infermiera, proprio di sera. Tu non lo sai, ma capirai che se non mi vorrei sono stato guai. Mi piace parlare da solo d'estate. Mi piace archiviare le cose passate. Avevo famiglia, ora sono per strada. Che forse è un po' meglio che stare alla breda. Anche se le mie scarpe non sono di Prada, ma sono le mie e me fa male per me. Mi piace parlare a qualcuno che ascolta. Magari per finta, ma almeno una volta. Mi guarda negli occhi anche se non capisce. O è straniero un barbone che attraversa le strisce. Poi il suo cane mi guarda e piscia mentre annuisce. Io rimango basito mentre arrivi te. E non ti accorgi che son qui. E porco cane, sperando tu mi veda così. Romantico, facendo un gran baccano. No, non importa se ti chiedi perché tocca proprio a te. Va dentro e fuori dalla galera, senza i baglioni della balena, dove ti ho visto proprio quella sera.
È una pregiudicata questa qua. O no?
Proprio quella sera.
Ah, ecco.
Nella balera.
Dove?
Nella galera.
Cioè, fammi capire. Questa qui era in prigione e poi va in balera, ma è un fatto di rima, era con era o è una tematica propria a cui tieni?
Ci sono di piano.
Cioè, nel senso, poi la galera vuol dire anche la nave.
Ci sono di piano.
Ho capito.
Ci sono di piano, jazz.
Vabbè, sei jazz. Quando è che parte il solo?
Ah, è questo qui, scusa. Nella galera.
Dove?
Nella balena.
E dai,
quella sera. Dove ti ho visto proprio quella sera. Dove?
Dove era esattamente?
Nella balena.
Deciditi. Ma poi ha scontato? Lo dico la ragazza. Bello è bello, ma va poi a sfumare o dobbiamo ascoltarlo all'infinito? Chiedo, eh. I protagonisti qui sono i battiti di mani, li senti? Cia, cia, cia. Finito qui? O riparte? Però mi piace.
Mi piace quando il bambino dentro di noi non crescerà mai, Claudio Bisio e Paolo Iannacci. Mi piace condividere con voi uno dei messaggi che ci sono arrivati sul libro di Peter Bichsel e sull'intervento di Marco Belpoliti. Che bell'argomento e penso affrontato in modo sano e costruttivo, un bell'ospite acuto nei pensieri e nelle parole. Descrivere la malinconia solo in modo negativo è sbagliato, è saggio invece quanto detto e ascolto. Non si può essere felici se non si affronta e si capisce la malinconia. Uno stato d'animo caratterizzato da una tristezza vaga e riflessiva spesso racchiude un senso di dolce amaro o di mancanza, ma affrontata in modo sano e maturo ci aiuta a essere felici in modo più sano. Grazie, cercherò il libro. Grazie Giuseppe per questo messaggio. Ancora un po' di musica. L'infanzia è quella dei Jackson 5 con un brano celeberrimo che non ha bisogno di presentazioni, e poi i titoli. Pane, amore, fantasia, seconda parte della nostra trasmissione. Io sono Michela Daghini, con me c'è Marco Polina in regia tecnica. Abbiamo parlato dello sguardo dell'infanzia a partire dalle storie per bambini di Peter Bixell, appena ripubblicate da Casa Grande. Ne abbiamo parlato con il noto critico letterario, scrittore e giornalista Marco Belpoliti. Restiamo nello sguardo dell'infanzia e dell'età di passaggio e do il benvenuto con grande piacere alla filosofa Michela Marzano, che raggiungiamo a Parigi, dove insegna filosofia morale all'Università Paris Cité e dirige il Dipartimento di Scienze Sociali, è scrittrice editorialista di Repubblica. E partirei subito da una riflessione sull'infanzia, una sua riflessione sull'infanzia come esperienza originaria dell'essere al mondo. Lei scrive spesso di identità come ricerca mai conclusa. I bambini sembrano invece abitare naturalmente il mistero di se stessi. L'infanzia può essere considerata un'età filosofica? Michela Marzano, buongiorno e bentornata.
Buongiorno a tutte e a tutti. Allora, in realtà è un'età anche molto complessa, perché quando si è piccolini si inizia a scoprire il mondo, quindi da questo punto di vista effettivamente è anche un'età filosofica. Basta osservare i bambini quando cominciano a guardarsi intorno con tutte le loro domande: perché questo, perché quell'altro, perché il sole brilla, perché il cielo è blu, e c'è questa ricerca di risposte, questa ricerca talvolta di parole che noi adulti tante volte non sappiamo trovare. Io mi ricordo quando era piccolino il mio nipotino, che un giorno stavo parlando dell'amore: zia, che cos'è l'amore? Wow, vai a spiegare a un bambino intelligentissimo però spiegare che cos'è l'amore, io faccio fatica a spiegarlo a me stessa, quindi con un bambino. Quindi è un'età da un lato bellissima, perché si scopre il mondo, quindi lo si guarda con occhi incantati, quell'incanto che poi magari talvolta viene meno. Dall'altro lato è anche però un periodo complicato, perché in questa scoperta si scopre anche la paura. Una delle cose che caratterizza l'infanzia, per esempio, è la paura dell'abbandono, la paura di perdere l'oggetto del proprio amore. E è nell'infanzia che nascono tutte le nostre paure: la paura del giudizio, la paura dell'abbandono, la paura del buio, cioè tutte quelle paure che sono legate a qualcosa che non si conosce e a un grande attaccamento alle figure adulte che devono poter accompagnare anche nella crescita, quindi dare loro autonomia, ma dargliela pian piano. C'è quell'immagine bellissima di Freud che parla dello yo-yo: i bambini giocano con lo yo-yo, almeno giocavano con lo yo-yo, che è un modo di lanciare e tirare indietro e proprio vedere quanto si può allontanare per poi recuperare, ed è un po' questo gioco costante che fanno con i genitori, con i nonni, con gli zii, con le persone che si occupano di loro.
Un allenamento all'autonomia, potremmo dire. Pensando alla domanda sull'amore di suo nipote, i bambini amano in realtà frequentare, sembrerebbe anche con una certa disinvoltura o certamente con un forte sincero interesse, le dimensioni esistenziali, universali: l'amore, la vita, la morte, spesso mettendo in crisi gli adulti, perché sembrano a volte essere più vicini alle domande fondamentali dell'esistenza.
Perché cercano il senso, che poi quello che ci tiene su, il senso della loro vita, della loro esistenza. Hanno bisogno di orientarsi e non hanno paura anche di confrontarsi con temi complicati, per esempio la morte. C'è questa tendenza a non voler parlare della morte, a dire, non so, quando muore appunto un nonno, una nonna, è andato in cielo, e quello immediatamente suscita la domanda: ma in cielo dove? Lì si tratta di trovare le parole giuste per spiegare: questa persona è morta. Che cos'è la morte? La morte è quando si passa in un altro mondo, per un credente non c'è più la persona fisica, però il nonno o la nonna continuano ad essere presenti dove? Nel tuo cuore. Tu li porti dietro e puoi anche parlare con loro. Poi naturalmente dipende dall'età, ma loro hanno bisogno proprio di nominare le cose, perché per crescere c'è bisogno di dare senso alla propria vita. Ora, noi adulti, un tempo forse si parlava più facilmente di alcuni temi, ora si parla con difficoltà e poi quando arrivano alla preadolescenza, all'adolescenza, cominciano a sbriciolarsi proprio perché questo senso sfugge. È per questo che vanno seminati grani di senso e provare a rispondere a domande difficili anche per noi, perché la vita, l'universo, la morte, la perdita, l'amore. Sono domande difficili, ma di fatto, se noi riusciamo a parlarne con loro, è perché anche noi abbiamo fatto i conti con queste domande. Allora uno può cercare la formulazione, ma per esempio, per tornare alla domanda che cos'è l'amore, zia, partire da un esempio, per esempio, io ti amo, ti voglio bene. E quindi non voglio che tu sia diverso da come sei, cioè cominciare subito a spiegare che l'amore è il riconoscimento dell'altra persona per quello che è, cosa che permette poi di evitare i classici errori che si fanno all'adolescenza, l'idealizzazione e poi immediatamente di fronte alla realtà, ah ok, non è lui, non è lei, delusione. Quindi c'è bisogno di accompagnarli, naturalmente bisogna avere gli strumenti, però è nostro dovere farlo.
È nostro dovere farlo. Michela Marzano, queste riflessioni mi fanno pensare alla fragilità adulta di cui parla Matteo Lancini, che lei ben conosce, lo psicoterapeuta specialista dell'adolescenza Matteo Lancini, con il quale so lei essere tra l'altro in linea di pensiero. E anche su questa fragilità adulta che vede appunto i genitori a disagio anche nell'essere genitori, nello svolgere il ruolo di genitori, nel gestire le grandi domande. Un'incapacità forse più dei genitori di confrontarsi con le grandi domande, appunto, più che dei ragazzi.
Sì, ma io su questo infatti con Matteo Lancini siamo veramente sulla stessa lunghezza d'onda, anzi dovrei dire io sono sulla sua lunghezza d'onda perché poi lui ha la pratica analitica, io osservo, ascolto, ma tante cose le ho anche imparate da lui. Siamo noi che siamo fragili, e poi con la nostra difficoltà a fare i conti con la perdita, a fare i conti con la frustrazione, di fatto non siamo capaci di aiutare loro pian piano a fare i conti con la perdita e con la frustrazione. Cioè i bambini, i ragazzi, gli adolescenti sono il nostro sintomo. È inutile cercare poi di dire bisogna che guariscano. Intanto perché non sono rotti né sbagliati, tante volte i rotti e gli sbagliati siamo noi, loro non fanno altro che rinviarci le nostre contraddizioni, perché poi se c'è una cosa che i più piccoli non sopportano è l'ipocrisia. I bambini, i preadolescenti, gli adolescenti se ne rendono conto.
E poi ragazzi non sfugge nulla. Nel suo Volevo essere una farfalla, lei ha raccontato il suo personale vissuto, i disturbi alimentari che ha attraversato. Diventare adulti significa conquistare un'identità o piuttosto fare i conti e accettare che non coincideremo mai completamente con l'immagine che abbiamo di noi stessi o che vorremmo avere?
Che poi entrambe le cose, nel senso che diventare adulti significa accettare di essere altro rispetto alle aspettative che gli altri hanno proiettato su di noi e che noi abbiamo interiorizzato, calcolando che nessuno di noi è mai esattamente quello che avrebbe voluto, quello che gli altri avrebbero voluto e così via. Ed è solo così che si ha accesso alla propria identità che è sempre fratturata. Poi io auguro a chi ci sta ascoltando di non metterci 20 anni di psicanalisi come ho fatto io per darsi il permesso di accettarsi fratturata, piena di contraddizioni, assolutamente imperfetta. Ed è proprio per questo che per me è importante proprio far passare questo messaggio. Non a caso il mio ultimo libro, Qualcosa che brilla, parla proprio degli adolescenti e di come i loro sintomi sono in realtà la prova del fatto che noi adulti non lasciamo loro quel margine di libertà per scoprirsi, per avere uno spazio.
Scoprirsi e avere uno spazio. Lei si è occupata con grande attenzione delle età di passaggio. Uno dei temi forti del suo ultimo libro sull'adolescenza, che ha appena citato, Qualcosa che brilla, Rizzoli, è il sentirsi invisibili. Molti dei suoi personaggi soffrono perché non si sentono visti. Quanto della nostra identità dipende dallo sguardo degli altri, Michela Marzano?
Molto, nel senso che questo, tra l'altro, oltre al fatto che non solo i ragazzi e le ragazze, in realtà noi, anche dopo 20 anni di analisi, ci si sente trasparenti perché viviamo in una società che invisibilizza, cioè che riconosce solo chi corrisponde a determinati standard, a determinati canoni. Dopodiché il discorso è che di fronte alla trasparenza nella quale ci si muove, almeno noi dobbiamo guardare noi stessi, cioè non invisibilizzare noi stessi a noi stessi. Dopodiché è vero che dietro la totalità dei sintomi, disturbi del comportamento alimentare, automutilazioni, dipendenze, ritiro sociale, ansia, fobia, depressione, c'è proprio questo vissuto di trasparenza. Tu non mi vedi, io non sono visto, io non sono riconosciuto e quindi io non sono amato e quindi io non valgo nulla. Ed è questo che poi crea tutta una serie di difficoltà profondissime, perché noi dipendiamo comunque. Quello che caratterizza l'esistenza è l'interdipendenza. È chiaro che noi cresciamo autonomizzandoci, ma è anche vero che ogni relazione è impastata di dipendenza e quindi se tu non mi guardi, se tu non mi riconosci, un pezzo di me scompare e se un pezzo di me scompare io mi spengo e smetto di brillare.
E infatti in Qualcosa che brilla l'adolescenza è una terra spesso dolorosa, tormentata. Che cosa ci lasciamo davvero alle spalle quando usciamo dall'infanzia? Cosa a volte fa male e come custodire quel bambino ancora inquieto, ancora ferito che portiamo con noi? Come condurlo per mano e farlo stare bene?
Riconoscendolo, cioè noi stessi per primi dobbiamo sapere che quei bambini, quelle bambine che siamo state, continueremo a portarcele dentro per tutta la vita e che se talvolta quel bambino o quella bambina piangono, hanno bisogno di essere consolati e non sgridati, perché l'inconscio, Freud parlava dell'inconscio, poi se ne è parlato tanto, l'inconscio non conosce il tempo. In realtà nel corso della nostra vita noi siamo nel presente ma anche nel passato. I bambini e le bambine che siamo stati ci sono accanto e se noi non le riconosciamo, non riconosciamo la bambina che siamo stata, il bambino che siamo stato, siamo noi i primi a impedire a quel bambino o a quella bambina di poter continuare a esprimersi. Quindi siamo noi i primi a dover dare spazio e a lasciare gli adulti che pretendono il contrario parlare tra di loro e continuare noi a pensare al nostro bene. E quei bambini e quelle bambine che siamo stati, che brillano, ci indicano la strada. Però dobbiamo ascoltarli anche quando piangono, perché se piangono ci stanno dicendo qualcosa di noi. Sono stanca. Io tante volte sento Michela piccola, come la chiamo io, ricordarmi che Michela grande ha bisogno di fermarsi. E quando Michela piccola parla e urla e piange, se io non faccio spazio, mi rinchiudo di nuovo all'interno di un circolo vizioso.
Quindi ho imparato ad ascoltare la piccola Michela, la piccola saggia Michela.
Sì, anche perché se non lo faccio, lei si impone ormai, ha smesso di essere obbediente, per cui se non la ascolto, immediatamente urla e si fa sentire. Quindi sì, ho imparato, è stato faticoso, ma adesso io l'ascolto sempre.
E lei ha creato da anni, Michela, questo spazio di riflessione, di dialogo, una serie di dirette, di incontri periodici sui suoi canali social ufficiali, in cui affronta anche tematiche della filosofia, dell'esistenza, dell'attualità, della vita, insomma. Cos'è diventato Michela negli anni? Cosa emerge? Cosa le dicono in questi spazi di condivisione anche molto intima?
Ma si è creata una piccola famiglia, una piccola comunità. A me è una cosa che mi piace tantissimo, è un regalo. E quando, spostandomi in giro per l'Italia, c'è sempre qualcuno o qualcuna che si avvicina dicendo: io la seguo per Michela. E quindi poi quell'incontro, che è solo un incontro tra virgolette virtuale, si trasforma poi in una vera e propria amicizia fisica. Quindi si è creata una comunità, e tant'è vero che quando, ascoltando Michela piccola, dico: guardate, Michela va in vacanza, poi c'è qualcuno che mi scrive: però noi come facciamo? Ho capito, voi come fate, ma come fa Michela piccola a riposarsi, che poi se la prende con Michela grande? Infatti adesso è un momento, a proposito di vacanza di Michela, ma ho sempre detto: non vi preoccupate, torna, perché è un appuntamento nato qualche anno fa, che però ormai è diventato una presenza. Cioè, io vedo tante volte alcune persone che si lanciano in alcune dirette o in alcuni spazi, e però durano 3-4 mesi. Invece la cosa bella è che si sta consolidando col passare degli anni, e poi magari ritrovo grandi delle persone che ho incrociato quando erano adolescenti. Quindi si è proprio creata una piccola comunità, e in questa piccola comunità ci ritroviamo. Si creano proprio poi delle vere e proprie amicizie. Io ho delle persone con cui sono diventata amica proprio perché hanno cominciato a seguirmi. Poi si sono presentati ad alcuni eventi sparsi per l'Italia, e poi ci si è scambiati i numeri di telefono e si è diventati amici.
E quindi siete cresciuti assieme in tutti i sensi, interiormente e negli anni.
E anche negli anni, perché poi gli anni passano, sì. E quindi si è cresciuti insieme, sì, perché poi la cosa bella è che non è mai una: io parlo e voi ascoltate. Anche se io parlo, poi c'è tutto il dopo con i messaggi che mi arrivano, e attraverso i messaggi, che poi riprendo nella diretta successiva, sono tante volte anch'io che cambio, che integro, e che certe volte riconosco di aver sbagliato, perché poi anche questo è uno dei problemi degli adulti oggi: il non riconoscere mai di aver sbagliato. Ora, nulla è più bello di dire: mi dispiace, ho sbagliato. Intanto perché uno toglie un masso, cioè la necessità di non sbagliare mai. E poi riconoscerlo crea anche un ulteriore canale di comunicazione, perché si toglie quella impenetrabilità o quell'impossibilità di dialogo.
È bellissimo a volte chiedere scusa, ci alleggerisce, anche una prova di grande coraggio. Naturalmente mi fa venire in mente il titolo di un suo libro, sto ancora aspettando che qualcuno mi chieda scusa. E tornando invece al romanzo, qualcosa che brilla, un aspetto che emerge in modo forte, è l'importanza della condivisione del racconto della propria sofferenza, che alla fine sembra essere il punto chiave, no? I ragazzi poi guariscono nel libro quando iniziano a raccontarsi nel gruppo. È l'ascolto la cura, Michela Marzano?
Il raccontarsi, l'ascolto e la fiducia che pian piano si ritrova in se stessi e negli altri nel momento in cui non ci si sente un caso unico, un'anomalia. Una cosa che a me ha colpito tantissimo quando ho fatto degli incontri nelle scuole dove i ragazzi e le ragazze avevano letto con alcuni insegnanti il libro, sono stati i regalini. Io parto sempre carica di regalini, c'è cioè chi mi fa un quadro, chi crea una specie di trailer del libro e tante volte delle letterine o dei bigliettini anonimi in cui loro scrivono tantissime volte: grazie, non mi sono sentita sola. Grazie, non mi sono sentita strana, anomala, unica nella mia follia, proprio perché non c'è la follia. In realtà sono tante storie che quando si condividono ci si rende conto che in realtà tantissimi condividono. Poi ognuno trova un sintomo diverso, ma è proprio nella condivisione e nel rispecchiarsi. Ognuno nelle parole di un altro che pian piano si riesce a capire che non si è un caso isolato, che si soffre perché troppi giudizi, perché troppi imperativi, perché troppo poco spazio per la propria specificità e quell'oppressione che deriva dalle aspettative pian piano passa, si riesce veramente ad uscire dalla sofferenza più grande, perché non ci si sente più un caso unico.
Che emozione, quando lei riceve tutti questi bigliettini, questi messaggi, le poesie, è emozione, è un regalo enorme.
È un regalo enorme, infatti io dico sempre che questo libro mi ha portato tantissimo, molto di più di quanto io non abbia potuto portare, perché anch'io da adulta, il famoso riconoscimento, cioè il riconoscimento da parte di chi si è sentita o sentito visto e che me lo scrivono. Ed è una cosa bellissima. Io infatti ho tutti i lavoretti con me, i bigliettini, conservo tutto, perché poi un giorno mi dico, li rileggerò e forse mi dirò che quello che ho fatto forse un pizzico di senso ce l'ha, a proposito di senso.
A proposito di senso, è un sorriso perfetto per chiudere. Grazie, grazie di cuore, Michela Marzano.
Grazie a lei, grazie a voi.
Michela Marzano, filosofa morale all'Università Parisi Te, ricordo i libri che abbiamo citato, Volevo essere una farfalla e l'ultimo, Qualcosa che brilla, uscito invece per Rizzoli lo scorso anno, 2025, ce ne eravamo occupati in un mille voci e anche sto ancora aspettando che mi chiedano, che qualcuno mi chieda scusa, che è un altro dei libri che abbiamo citato. Adesso c'è una delle più influenti narratrici della musica pop contemporanea, ci ha parlato anche della sua vita, della sua adolescenza, dei momenti più difficili. Ci dice che diventare adulti significa anche imparare a custodire ciò che in fondo siamo stati. Lei è Taylor Swift.
Your little hands wrapped around my finger and it's so quiet in the world tonight. Your little eyelids flutter cause you're dreaming, so I tuck you in, turn on your favorite nightlight. To you, everything's funny. You got nothing to regret. I'd give all I have, honey, if you could stay like that. Oh, darling, don't you ever grow up, don't you ever grow up. Just stay this little. Oh, darling, don't you ever grow up. Don't you ever grow up. It could stay this simple. I won't let nobody hurt you. Won't let no one break your heart. No, no one will desert you. Just try to never grow up. Never grow up.
meravigliosa Taylor Swift. Pane Amore Fantasia si conclude su queste note. Grazie a Marco Belpoliti, che è stato nostro ospite nella prima parte del programma. Grazie a Michela Marzano, naturalmente l'ho appena ringraziata e salutata. Grazie a voi che siete stati in nostra compagnia. Vi ricordo che se volete riascoltare le puntate siamo naturalmente online. Vi aspetto, se lo vorrete, sabato prossimo. Da Michela Daghini un saluto.
Pane, amore e fantasia.